Puoi ritornare un po', da, macinare se c'erano rimaste, partiamo da quelle, se no
io avevo un supplemento di domanda per il primo, però mi sa che è meglio farle tutte dopo. Perché dopo cominciamo. Sa che è meglio procedere come l'altra volta, cioè prima con la presentazione della parte che tu intendi portarci avanti, poi dopo passare alle domande. Secondo me.
Allora, se vogliamo fare così, adesso vi faccio un po' di quadratura della prossima tappa che facciamo. Poi ci fermiamo. Allora, il Vangelo di Luca procede così. I primi due capitoli, ormai l'abbiamo detto, sono il prologo dell'opera lucana del Vangelo secondo Luca. Costituiscono come un porta d'entrata nell'ascolto e nell'annuncio concernente Gesù, nell'ascolto dell'annuncio, nell'accoglienza dell'annuncio concernente Gesù, mediante degli anticipi o delle presentazioni generali della sua identità, o più che della sua identità, della sua importanza. Questa è la parola più esatta, perché ogni Vangelo, e quindi anche questa specie di prologo del Vangelo, appunto perché prologo, è un annuncio e non è semplicemente una storia di Gesù. Si chiama un annuncio. Vangelo vuol dire proprio questo, la parola di origine greca vuol dire proprio questo, perché non si trattava di registrare una serie di avvenimenti, si trattava di proclamarne l'importanza fatale, decisiva, epocale per tutti gli uomini, non solo per quelli che l'avevano conosciuto direttamente, ma anche per quelli che non l'avevano conosciuto. E per questo motivo si è fatta la predicazione cristiana primitiva, dalla quale sono venuti i nostri Vangeli, come il suo sviluppo di questa predicazione cristiana primitiva, il suo sviluppo scritto. Quindi abbiamo detto l'importanza dell'annuncio di Gesù, quello che lui stesso ha cominciato e quello che i suoi dopo di lui hanno continuato a fare. I primi due capitoli stanno uniti insieme in questo prologo, dicevamo, in questa porta d'entrata al Vangelo secondo Luca. Poi nella composizione dell'opera vengono i capitoli 3 e 4, prima parte del capitolo 4, quindi da 3, inizio del capitolo 3, fino al capitolo 4, versetto 13. Questa è l'unità che viene subito dopo, perché dal capitolo 4, versetto 14, incomincia la predicazione, cominciano le parti del Vangelo di Luca concernenti la predicazione, o la prima predicazione di Gesù in Galilea, quindi l'inizio della sua entrata sulla scena della storia in prima persona, cioè agendo, o come dirà poi il Vangelo di Luca, lo stesso Luca nella prefazione al secondo volume della sua opera, cioè al Libro degli Atti, agendo e parlando, facendo e insegnando. Questi sono i due verbi con cui Luca riassume e presenta lo scheletro portante della presenza di Gesù sulla scena. Incominciò, dice il Libro degli Atti degli Apostoli, riassumendo il nostro Vangelo secondo Luca, Gesù di Nazaret incominciò a fare e a insegnare. Il capitolo da terzo e fino a 4:13 sono altri materiali di carattere introduttivo, non più a tutta l'opera come i capitoli 1-2, che abbiamo detto sono una specie di prologo, ma questi sono materiali introduttivi alla entrata sulla scena di Gesù in Galilea, alla prima comparsa di Gesù in Galilea, che secondo tutti i Vangeli sinottici, primi tre, ma indirettamente anche il quarto Vangelo, anche secondo il Vangelo di Luca in maniera più indiretta, Giovanni in maniera più indiretta, la comparsa di Gesù sulla scena è stata nella scia di Giovanni il Battezzatore, di un altro personaggio contemporaneo che aveva generato, suscitato un movimento spirituale, diremmo noi oggi, di riforma religiosa radicale, un appello radicale, un radicalismo di adesione o di conversione a Dio, nella scia del quale appello, del quale annuncio, della quale predicazione, Gesù stesso, secondo i sinottici in particolare, è entrato come una specie di trampolino di lancio della sua, o prima fase della sua entrata sulla scena, o preparazione immediata della sua stessa vocazione, della sua stessa missione. Si ha la netta sensazione, infatti, da tutti e tre i primi Vangeli, che la coscienza e l'attività di Gesù come uomo di Dio sia maturata precisamente nell'atmosfera suscitata, nell'atmosfera spirituale suscitata da quest'uomo, da questo Giovanni, con il quale già il prologo del Vangelo, cioè i primi due capitoli, avevano intrecciato la vicenda di Gesù. Non è un caso che già i primi due capitoli intreccino questi due fili, Giovanni e Gesù, precisamente perché poi l'inizio del Vangelo, o meglio della parte del Vangelo concernente l'entrata sulla scena di Gesù, è precisamente intrecciata con la figura e l'opera e l'atmosfera religiosa preparata da Giovanni o suscitata da questo Giovanni, detto il Battezzatore, per la caratteristica, il sigillo che accompagnava la sua predicazione radicale ad una svolta di vita, che chiedeva una svolta di vita pubblicamente professata, pubblicamente come si dice, compromettente, attraverso il sigillo del gesto pubblico, appunto, battesimale, che era una come una specie di sigla pubblica di compromesso solenne dell'accettazione, dell'accoglienza della sua della proclamazione che gli faceva nome di Dio, e quindi della svolta o del cambio di vita che si intendeva incominciare. Interessante che tutti e tre i Vangeli sinottici riferiscano in questa cornice la comparsa sulla scena di Gesù. Evidentemente questi tre pezzi, che troveremo anche qui nel capitolo 3 e 4 fino al versetto 13 del Vangelo secondo Luca, sono stati sentiti già dai primissimi tempi, dalla primissima predicazione cristiana, sono stati sentiti come parte integrante del trampolino di lancio, dicevo prima, molla, no? Dell'entrata sulla scena di Gesù, quasi che vogliano dirci che quando Giovanni è stato messo a tacere dall'autorità politica della Galilea, dal tetrarca Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, quando Giovanni o quella voce profetica fu messa a tacere, allora Gesù riconobbe l'ora, era giunta l'ora perché lui aprisse la bocca, perché lui entrasse in azione. Questa stretta connessione tra questa successione di testimonianza è da tutti e tre i Vangeli considerata parte integrante della predicazione cristiana. Non deve essere un caso, non deve essere solo perché all'origine fu veramente così, questo innanzitutto, ma deve essere per altri motivi ancora che adesso ci sfuggono un po', motivi storici che possiamo ipotizzare ma che di cui non abbiamo le prove, ma che sono molto probabili, ma che ad ogni modo per noi che leggiamo oggi e che entriamo oggi nell'ascolto del Vangelo hanno lo stesso peso, secondo quelli che ce l'hanno trasmesso, secondo quelli che il Vangelo l'hanno trasmesso a noi, hanno lo stesso peso delle proposte di Gesù. Anzi, si ha la sensazione che questi tre pezzi della predicazione del battezzatore, del battesimo di Gesù da parte del battezzatore e della cosiddetta tentazione di Gesù nel deserto o ritiro spirituale di Gesù nel deserto di Giuda, si ha la sensazione proprio che questi tre pezzi siano presentati come la stagione della maturazione della vocazione specifica, della missione caratteristica di Gesù, come il suo luogo di formazione, il suo luogo di maturazione. In questo modo, infatti, viene riferito ciò che riguarda Giovanni il Battezzatore, come una specie di battistrada, apripista di Gesù. In questo modo viene presentato il battesimo di Gesù da parte del Battezzatore, come una specie di presentazione ufficiale, come una specie di inaugurazione o di investitura di Gesù. E in questo modo viene presentato l'altro episodio, l'altro pezzo della cosiddetta tentazione di Gesù nel deserto, pezzo famosissimo, importantissimo, in apertura della predicazione, alla soglia dell'inizio della predicazione di Gesù in Galilea, proprio in questa luce viene presentato come il Gesù al bivio tra due strade, delle quali sceglie una, e scegliendone una invece che un'altra diventa l'evangelista del regno di Dio, l'evangelizzatore dei poveri, come poi lo presenterà Luca fin dalla seconda metà del capitolo quarto. Il brano della tentazione ha Gesù come centro focale, la predicazione del Battista ha Gesù come centro focale, il battesimo di Gesù da parte del battezzatore è un'investitura di lui e della sua missione, della sua vocazione. Quindi sono già tre pezzi di Vangelo, anche se ancora non abbiamo l'entrata diretta in prima persona sulla scena di Gesù. In questo senso sono stati questi tre pezzi di inizio, da tutti e tre i primi Vangeli, tra i sinottici, integrati nel canovaccio, nella struttura, nella traccia del Vangelo, dei nostri Vangeli, come appunto il primo pezzo, il pezzo d'apertura, che non ha ancora l'entrata di Gesù in scena, ma è egualmente l'annuncio, o il Vangelo concernente Gesù, è annuncio della sua del significato e dell'importanza della sua, del suo avvento. Usiamo questo termine, visto che adesso ci verrà a tiro nella liturgia delle prossime settimane. È precisamente l'avvento, e nell'avvento che la liturgia farà riferimento a questi passi, non a caso, precisamente perché la parola avvento è la parola dominante di questo primo pezzo dei Vangeli sinottici. La venuta, l'avvento, l'arrivo di questa ora speciale della storia della salvezza, che è inaugurata o rappresentata, identificata con l'avvento di Gesù. In questo senso potremmo anche intitolare questo blocco di versetti che avremo adesso davanti, cioè dal capitolo terzo al capitolo quarto, versetto 13. Non vi sfugga la sottolineatura particolare che Luca dà a questo quadro tradizionale di tutti e tre i sinottici, questo primo quadro della traccia del Vangelo, e cioè la presentazione esplicita dell'entrata sulla scena di questo mondo, dell'avvento di Gesù, come un duello, un braccio di ferro, uno scontro, un match con quello che la Bibbia chiama da sempre il maligno, il distruttore, il devastatore della umanità, della storia umana, il pervertitore, l'ingannatore della storia umana. Nella Bibbia è molto spesso, fin dalla prima pagina, presente questa specie di anti-Cristo, ed è logico che l'avvento di Cristo avvenga, sia subito presentato in funzione antitetica, come l'antitesi, l'antidoto, come l'avversario, come il polo opposto. E così, su questa traccia, diciamo così, del duello fatale, epocale, dello scontro decisivo della storia umana, su questa traccia, in questa cornice, sarà presentato nel capitolo quarto l'avvento e nei capitoli successivi l'operatività e nei capitoli finali la morte di Gesù. C'è un legame strettissimo tra il versetto 13 del capitolo quarto con il racconto della passione e della morte di Gesù nel Vangelo secondo Luca. Questa specie di braccio di ferro che noi chiamiamo la tentazione di Gesù nel deserto abitualmente, nel Vangelo secondo Luca si conclude precisamente così. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Non vi sfugga questa frase che rimanda precisamente ai primi capitoli del racconto della passione secondo Luca, come l'arrivederci alla prossima puntata o alla prossima alla rivincita, l'arrivederci a Filippi, come si dice, del episodio nel deserto. Infatti al capitolo 22esimo, ai primi versetti del primo capitolo dei racconti della passione, il Vangelo secondo Luca fa subito questo collegamento. Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, i sommi sacerdoti, gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, ed egli andò a preparare con i sommi sacerdoti, i capi delle guardie, il modo di consegnarlo. È chiarissimo il collegamento tra arrivederci alla prossima volta, non finisce qui, ci rivedremo, versetto 13 del capitolo 4 e versetto 3 del capitolo 22esimo. Non è soltanto un collegamento casuale, dicevo che non ci sfugga, perché è la traccia, il filo conduttore, e quindi una chiave interpretativa importantissima, di tutto il Vangelo secondo Luca, dalla prima, come vedete, dalla prima pagina, primo pezzo, capitolo quarto, all'ultima, capitolo 22esimo, quasi che Gesù sia l'antitesi personificata o l'antidoto, il, come si dice, il virus, l'antivirus, insomma, l'antibiotico, l'antibiotico è una parola greca che viene precisamente da antitesi o contrasto, mezzo di contrasto, ad un modo di vivere, ad un'altra vita, ecco, quasi che tutta la operatività di Gesù sia da inquadrare secondo Luca, l'avvento e l'operatività, la morte, la risurrezione, tutto il Vangelo di Luca sia da inquadrare in questo quadro. La conferma ce l'abbiamo nel secondo volume dell'opera lucana, e cioè nel Libro degli Atti, quando in un altro passo dove l'autore cita se stesso, cioè cita il primo volume della sua opera, cita il Vangelo secondo Luca, al capitolo decimo, dice così: Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, libro degli Atti, capitolo decimo, versetto 38. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Il famoso versetto conferma che non si tratta soltanto di un accenno, quello che vi ho detto che non vi sfugga, si tratta effettivamente di un'impostazione del Vangelo, secondo Luca, di una cornice e quindi di una chiave di lettura globale, di una presentazione, di una faccia caratteristica del nostro Vangelo, di presentazione di Gesù, dell'importanza e del significato dell'avvento di Gesù a questo mondo, nella nostra storia, precisamente come l'unico antidoto o antibiotico alla rovina o la devastazione del mondo che la Bibbia chiama, appunto, fa risalire al personaggio chiamato diavolo o Satana, secondo le due lingue bibliche, la lingua semitica e la lingua greca, in tutti e due i casi per indicare precisamente l'inquinatore, il devastatore della storia umana. Come vedete, questo vuol dire presentare fin dall'inizio e da un capo all'altro l'avvento di Gesù come l'avvento del Salvatore. E voi ritrovate il modo come viene annunciato nel capitolo secondo, cioè in uno dei due capitoli del prologo, il primo annuncio su Gesù. Il primo Vangelo, il proto-Vangelo di Luca su Gesù è precisamente capitolo 2, versetto 10. Vi annuncio una grande gioia. Sentite il tono che poi è stato ripreso dall'annuncio dell'elezione del Papa. Nuntio vobis gaudium magnum. Sono queste parole in latino, la lingua tradizionale della Chiesa di Roma, che dicono l'annuncio di una grande, di un avvento, di una grande avvenimento. Vi annuncio una grande gioia, e quale? Oggi vi è nato nella città di David un Salvatore. Sentite la prima parola con cui viene presentato. Salvatore, adesso in quel contesto, in quel quadro che abbiamo visto, no, si vede bene cosa significa. Non è il nome convenzionale che noi diamo a Gesù, e che ormai per noi è diventato scontato, e che tra l'altro è collegato con il significato in ebraico del suo nome ebraico, Yeshua. Yeshua significa precisamente questo, no? Egli salva. Non è soltanto il commento al nome di Gesù, che nella predicazione cristiana primitiva chiaramente è stato sottolineato, non è soltanto il nome convenzionale, ma è proprio il filo conduttore dell'annuncio dell'importanza epocale di Gesù per la storia degli uomini, per il destino, come diciamo noi nel nostro linguaggio convenzionale, dell'umanità, per le sorti del mondo, per il mutamento di una situazione altrimenti disperata, senza via d'uscita, vicolo cieco, fatale e irrisolvibile. Del resto avete sentito risuonare la stessa cosa, conferme su conferme di questo modo di presentare Gesù caratteristico del Vangelo di Luca, avete sentito risuonare la stessa cosa nel benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente. Deve tornare questo termine nella casa di Davide suo servo come aveva promesso. Salvezza dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano. Poi questo salvezza dai nostri nemici viene esplicitato, spiegato in questo modo: renderci possibile di servirlo o adorarlo senza timore, in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. Vede come tutte queste parole del cosiddetto cantico di Zaccaria sono commento e esplicazione di questo filo conduttore centrale dell'annuncio evangelico secondo Luca. Oggi vi è nato, che ritroviamo in quella cosa che vi ho fatto notare, che non vi sfugga nella successione dei capitoli del Vangelo di Luca, che compare all'inizio e ricompare alla fine, proprio come la sigla e quindi il quadro, quadratura di tutto l'avvento di Gesù. Indubbiamente se a Gesù si può arrivare ad affidare la propria vita è solamente dopo aver scoperto una cosa del genere. Ripeto, si tratta di andare al di là del valore convenzionale di questo termine che noi applichiamo a Gesù quasi come un nome, come un'etichetta, no? Come un nome convenzionale. Non si tratta di un nome convenzionale, come Gesù. Il suo nome proprio non è un nome convenzionale, come Cristo il suo nome predicazionale, il nome dato a lui nella predicazione cristiana primitiva, non è un nome convenzionale, sono altrettanti condensati di Vangelo, dell'annuncio centrale del Vangelo, cioè dell'importanza fatale, focale di Gesù per le sorti dei singoli, del singolo uomo, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. E questo è veramente un pilastro del Vangelo secondo Luca, del modo come Luca ha trasmesso l'annuncio cristiano primitivo, imperniato su questa faccenda. Come dire, la storia umana cambia di rotta e di senso, può sperare un esito diverso solamente con lui, solamente per lui. E, ripeto, al di là del nome convenzionale, questa è la grande notizia, fin dall'apertura del nostro Vangelo secondo Luca. Anche i capitoli terzo e quarto, quadrati così come i primi tre pezzi dell'annuncio su Gesù, vedrete che sia nell'un caso che nell'altro appaiono in questo modo. La stessa frase che troverete nel capitolo terzo: tu sei il mio figlio, detta a Gesù come il suo progetto di vita, il per che cosa vivere, il che cosa diventare, tu sei il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, citando una frase, collage di frasi bibliche dell'Antico Testamento, si riferisce precisamente a questo. Subito dopo, nel capitolo quarto, lo vedrete comparire per la prima volta sulla scena nella sinagoga di Nazareth, secondo Luca, a esporre precisamente questo come suo manifesto programmatico: diventare l'uomo nuovo, investito, messo in moto dallo Spirito Santo di Dio, per essere l'inizio di una catena, primogenito di molti fratelli, dirà la predicazione paolina, l'Apostolo Paolo, l'inizio di una catena di persone come lui, figli di Dio, figli nel Figlio, rifondatore dell'umanità, nuovo Adamo, dirà la predicazione paolina, ancora una volta con gli stessi toni della predicazione confluita nel Vangelo di Luca. Questo sarà il filo conduttore di quei tre pezzi, vedrete, anche il modo come il Battista presenta Gesù avrà la stessa tonalità. I tre pezzi d'inizio del capitolo terzo, dal versetto 1 a 4:13. Questa sarà dunque la prossima tappa che faremo come vostro percorso dentro il testo, e adesso siamo qui al resto del tempo su quel percorso che invece avete già fatto nel testo attraverso il capitolo secondo, o anche se è rimasto qualcosa del primo da ritornarci un po' sopra. Tra l'altro questi due capitoli saranno, per così dire, saccheggiati, cioè presi a man bassa dalla liturgia d'Avvento, quindi li riavrete a portata di mano nelle prossime settimane. Allora,
leggo perché non è che sembrava un tipo di gente così. Dunque, abbiamo visto che in queste prime pagine del Vangelo di Luca vengono presi in esame vari modelli di vita cristiana, o meglio, tutti i modelli, vari atteggiamenti umani di fronte all'annuncio di Dio. Zaccaria l'ha presentato molto perché, nonostante il giusto e l'osservante, non è riuscito ancora ad entrare in diretto contatto con Dio. La sua è una religiosità di forma. I pastori, al di là del mestiere tipico dell'epoca, credo che con i pastori appunto si voglia intendere coloro che nel buio sono vigili sul gregge. Sono loro, in quanto pastori, che per primi sono avvolti dalla verità e dalla luce di Dio. E Maria Vergine, umile, serva e vergine in quanto non evangelizzata ancora. Dio dunque si annuncia a chi è giusto, a chi vivendo in comunità agisce e si muove secondo la sua legge, ma gli chiede di entrare in comunione con lui e per riuscire a sciogliersi e a fare un exploit della sua gloria. Dio si annuncia a chi è attento e vigile, ma chiede loro di fare, di agire, di verificare. Dio si annuncia a Maria, la prima appunto evangelizzata, la prima vera cristiana, e lei che è da lei appunto che nasce Cristo, il cristianesimo. Nel presentare questo modello di cristianità ricorre la frase: Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Vorrei appunto ulteriori spiegazioni su questa frase. E volendo seguire Maria oggi, a noi donne, come donne, come mamme, cosa ci è chiesto? E poi volevo sapere, no, la mangiatoia, dove appunto viene, cioè può essere contrapposta all'albergo, no? Gesù viene posto in una mangiatoia perché in albergo non avevano trovato posto. Appunto, l'albergo è un rifugio, è un qualcosa che noi cerchiamo per proteggerci, invece la mangiatoia
appunto un luogo dove si pone un qualcosa che deve essere mangiato, quindi in balia di tutti, cioè di qualcosa da consumare, ecco. Poi un'altra domanda, dice pace in terra agli uomini e agli angeli, no? Presentandosi agli...
Sì.
Dice pace in terra agli uomini che egli ama. Che differenza c'è tra egli ama e uomini di buona volontà? E... Beh, dopo ne ho forse troppe. Non lo so se è caso.
Leggi. Dai, tranquilla.
Che cosa significa maschio primogenito sacro signore? Un'altra domanda. È un'idea ancora oggi che è questa che purtroppo ricorre, insomma, ancora anche nelle coppie, c'è questa speranza di avere il primo figlio maschio. È una mentalità che è giusto combattere o può essere ancora attuale? Che cosa appunto significa primogenito sacro al Signore, a parte insomma quello che poteva essere allora? Simeone aspetta il conforto di Israele, che significa? Cioè è il Messia che porta questo conforto, si intende Cristo. Poi una cosa che un pochino, devo essere sincera, mi irrita il fatto di pensare ad Israele come un popolo eletto da Dio. E perché Gesù nasce in Israele e perché secondo Simeone è lì per la rovina e la risurrezione di molti, che cosa significa segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori?
Vedete, fortuna che la maggior parte l'ho capito.
È vero che in questo prologo del Vangelo di Luca ricorre più volte quella frase su Maria. Si vede bene che è un ritornello. E proprio perché è un ritornello, il fatto solo che sia ritornello indica la sua importanza. No? La lingua batte dove il dente duole, dice il proverbio. Indica cioè un centro di interesse. La si trova ripetuta un paio di volte, almeno, versetto, capitolo secondo, versetto 19, e capitolo secondo, versetto 51. Qui è identica, corre due volte in modo identico, ma in modo analogo, cioè proprio non con le stesse parole, ma quasi, ricorre altre due volte. Capitolo secondo, versetto 33. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E capitolo secondo, versetto 50, di nuovo il padre e la madre di Gesù non compresero le sue parole. non è diversa la espressione le cose e le parole, perché nella lingua dei personaggi a cui qui ci si riferisce, nella lingua madre anche di Gesù, cioè nel linguaggio semitico, parole e cose si dice con lo stesso termine, parola e fatto si dice con lo stesso termine nel vocabolario semitico. Il fatto che dunque ricorra più volte senz'altro indica un centro di interesse. Quale centro di interesse? L'aver fatto nel Vangelo di Luca della figura di Gesù, della figura di Maria, il prototipo, il primo modello di discepolo di Gesù, cioè la prima brava cristiana, intendendo per prima brava cristiana ciò che poi Gesù stesso dirà di Maria, sempre secondo il Vangelo di Luca, un pochino più avanti lo troveremo nel capitolo, anche questo è un ritornello che ritorna due volte nel Vangelo di Luca, prima volta luce dalla folla da su e dice: beata la donna che è stata tua madre, e Gesù replica immediatamente: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È una traduzione italiana. L'altra traduzione italiana possibile è: ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Precisamente la traduzione che c'è qui: custodiva nel suo cuore questi fatti, queste parole, rimuginava, serbava, custodiva nel suo cuore, meditando. Anche nel Vangelo secondo Luca, un ritornello, questa risposta di Gesù: beati piuttosto coloro che, beati sono quelli che ascoltano, e che è l'immagine evidentemente di credente, intendendo per credente colui che accoglie l'annuncio evangelico, la parola, come è stata chiamata nella predicazione cristiana primitiva, il Vangelo, l'annuncio evangelico, il grande annuncio, o la parola, termine analogo, e si cala dentro, cioè non semplicemente ascolta, ma accoglie, non semplicemente si fa raggiungere dall'informazione, ma si fa coinvolgere o interpellare, ci pensa su e insomma dice: ma cosa vuoi da me? Che cosa significa per me? Maria è presentata in questa inquadratura, non a caso, ripetutamente nel Vangelo di Luca, sia in questo prologo, prefazione, sia poi nella parola addirittura, beatitudine addirittura pronunciata da Gesù su una frase, su una battuta detta per lei, intenzionalmente, non casualmente, intenzionalmente, ripetutamente, proprio per tracciare in questo modo l'identikit del discepolo, secondo Luca, del cristiano, secondo Luca, cioè di colui che è un ascoltatore, nel senso di un servitore obbediente, uno che ascolta, accoglie, custodisce, rimugina, medita, attualizza, si coinvolge e si lascia interpellare o mettere in crisi, si lascia raggiungere, si lascia prendere dall'annuncio. Il primo cristiano, la prima brava cristiana, l'immagine della prima brava cristiana o della evangelizzata, come hai detto giustamente. Perché i tre annunci che si trovano nel prologo di Luca, due nel primo e uno nel secondo capitolo, sono precisamente tre coniugazioni, tre modi di dire o di coniugare diversamente e ripetutamente, anche qui non a caso ripetutamente, di che cosa? Del nocciolo della questione. Di che cosa significa il Vangelo e l'accoglienza del Vangelo, di che cos'è il cristianesimo e la base del cristianesimo, l'evangelizzazione. Anche qui non tanto come slogan, che oggi potrebbe essere lo slogan di moda, ma come la sostanza, l'identità del cristianesimo, cioè il risuonare di una grande provocazione, di un grande appello che proviene dall'evento Gesù e al quale c'è chi presta ascolto, nel senso di accoglienza. L'evangelizzazione è, anche nella predicazione paolina, il nucleo fondante del cristianesimo. E non si tratta di antichi ricordi, si tratta di sacra scrittura, parola di Dio, cioè norma suprema, primo comandamento. Numero uno, è qui, da qui è nato e sempre nascerà il cristianesimo, solo e sempre dall'accoglienza di un grande annuncio, di una grande provocazione, quindi dal avere maturato questo tipo di accoglienza. È questo che rende Maria la madre di Gesù e contemporaneamente e inscindibilmente la madre della Chiesa, come la chiamiamo noi oggi, no? Come l'ha chiamato il Concilio. La madre di Gesù, cioè colei che ha portato Gesù nel mondo. Perché l'ha portato? Perché l'ha partorito, perché l'ha concepito, cioè perché l'ha accolto, ha fatto di sé la portatrice di. Ma che cosa significa la parola cristiano se non portatore di Cristo? Dunque, madre del Cristo e madre della Chiesa sono due facce della stessa persona. Vedete che le frasi anche moderne nascono, o anche dei documenti recenti, nascono da qui, sulla Madonna. E vedete che il valore della Madonna non sta nell'essere una persona privilegiata o speciale o fuori serie, sta precisamente nell'essere il prototipo del discepolo. Madre di Gesù e madre della Chiesa, altro non vuol dire che questa cosa qua, attualizzata, attualizzabilissima, come vedete, invece che solitamente, come spesso purtroppo è stato fatto, considerata come una figura speciale, lontana come una stella anni luce da noi, a cui al massimo si può guardare, ma niente di più. Il modo come Luca presenta questa figura, non solo in questi due capitoli, ma anche dopo, è precisamente il prototipo del cristiano, in quanto colui che accoglie, custodisce o concepisce e partorisce o porta nel mondo, quindi continua nel mondo la missione di Gesù, la presenza di Gesù, l'avvento di Gesù, così come abbiamo accennato prima, è presentato nel Vangelo di Luca, cioè come l'antibiotico, l'antidoto l'unica speranza per le sorti del mondo. In particolare sotto l'aspetto che adesso chiedevi te, mi pare più specifico, cioè l'attualizzazione femminile o al femminile di questo discorso, che non è prima di tutto femminile, ma prima di tutto cristiano, e l'aggettivo cristiano non è né maschile né femminile, è a monte, no? È alla radice. Prima di tutto ho sottolineato questo. Per quanto riguarda l'attualizzazione femminile o la versione al femminile di questo identikit del cristiano, mi pare che ci possa essere una sfumatura particolare in queste frasi del Vangelo secondo Luca a proposito di Maria. Mi pare che ci sia una sfumatura particolare che sottolinea quello che i testi moderni, teologia femminile o del femminile che oggi si sta elaborando in questo nostro contesto culturale, a cui ha contribuito anche in modo determinante un documento di Giovanni Paolo II sulla donna, appunto, e quei documenti o quel linguaggio moderno, quello che il linguaggio moderno chiama il carisma femminile, cioè la caratteristica specifica della donna in quanto tale, la genialità, il genio, questo è un altro termine usato accanto a quello che di carisma per indicare questa specifica dimensione, specifica caratteristica della femminilità, come una caratteristica dell'umanità, dell'umano o dell'essere umano cristiano o evangelizzato, come una specie di personificazione della accoglienza, della capacità di accoglienza, della capacità di ascolto, nel senso di non di una voce, ma accoglienza di una persona. L'accoglienza, la custodia e la introduzione nel mondo della persona è precisamente un carisma tipicamente femminile, tipico della donna. Mi pare che ci sia anche questa sfumatura o attualizzazione al femminile, se ci si sta attenti, scavando in queste parole come parole per noi, come non una pennellata su Maria o una specie di dipinto antico della Madonna, ma come parole del Vangelo, come parole di Dio, come parole della Bibbia, come appelli per noi. Allora mi pare che ci sia anche una tipica attualizzazione femminile, che è quella che riguarda il carisma femminile come tale, l'antenna, la caratteristica tipica dell'essere donna, che è quella di avere un'antenna particolare, cioè delle attrezzature, tra virgolette, particolari per l'accoglienza, la custodia e, noi diremmo oggi, l'educazione o la introduzione nel mondo, l'immissione nella vita delle persone, così come è stato il carisma femminile di Maria per quanto riguarda che questo carisma femminile abbia una sua particolare sfumatura del cristianesimo, cioè che la donna, in quanto donna, abbia un compito suo specifico, un carisma, si dice in termine tecnico, nel attualizzare il cristianesimo, ecco, senza dubbio questo si rispecchia in modo particolare, mi sembra, in queste frasi che si sottolineavano. Nel frase in particolare che si trova al capitolo secondo, nell'annuncio ai pastori, nell'annunciazione ai pastori, questo terzo annuncio del prologo, che ripeto, non è casuale che il prologo sia fatto di tre annunci, l'avevo detto anche l'altra volta, è una triplice sottolineatura di che cos'è ciò che si mette a fare chi ascolta il Vangelo, che cos'è che si trova di fronte chi apre il Vangelo di Luca, non l'ho detto l'altra volta. Lì c'è a un certo punto quella frase: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. La traduzione che abbiamo noi, che egli ama, è quella legata direttamente al testo originale. Ma anche cioè, la traduzione del testo originale alla lettera è precisamente pace sulla terra agli uomini che Dio ama, quindi una presentazione di Dio come amante degli uomini, ma anche la traduzione invece più usuale precedente, che era quella di pace in terra agli uomini di buona volontà, nel modo come veniva solitamente recepita, non corrisponde così bene come questa traduzione al testo originale. Non è una traduzione diretta, perché di buona volontà, nel modo come viene recepito e usato in italiano, indica qualcosa che non ha a che fare con Dio. Gli uomini di buona volontà, si dice così oggi per dire anche addirittura i non credenti. Quindi nell'uso comune di questa frase, anche nei documenti solenni del concilio, del Papa, no, del nostro tempo, nell'uso comune è qualcosa che non ha a che fare con il significato originario di questa parola in modo diretto, cioè non può esserne una traduzione. Però non è neanche così del tutto estraneo. Il motivo per cui adesso nel testo del Vangelo non trovate più pace in terra agli uomini di buona volontà è precisamente perché le traduzioni che abbiamo adesso sono state fatte con molta più attenzione al testo originale, ma anche nell'uso comune di questa frase non siamo poi così eccessivamente lontani, se ci si pensa bene, dall'annuncio ai pastori o dal contenuto di questa frase dell'annuncio ai pastori. Perché? Perché dire che tutti gli uomini di buona volontà, se sono uomini di buona volontà, sono, per così dire, non diciamo cristiani, ma per così dire ispirati da Dio, anche se non lo conoscono o dicono di non crederci, se sono uomini di buona volontà, sono però, per così dire, indirettamente, se non direttamente, illuminati, ispirati, condotti, seguiti, assistiti da Dio, vedete che questo non è molto lontano dal dire gli uomini Dio li ama. Mentre, attenzione bene, c'è un equivoco sottilissimo possibile in questa frase, così come ce l'abbiamo adesso nelle nostre traduzioni moderne, quindi più vicino al testo originale. C'è un equivoco perché si potrebbe capire pace in terra agli uomini che Dio ama, cioè ad alcuni uomini, ma non a tutti. Mi seguite, no? Potrebbe essere inteso in questo modo, ma sarebbe sicuramente un sottile equivoco, poiché non esistono alcuni uomini che Dio ama ed altri che Dio non ama. Capite? Dunque la traduzione moderna non può essere intesa in questo senso, diciamo, sottilmente equivoco, e se non è intesa in questo senso sottilmente equivoco, non è lontana dall'altra che dicevamo, non è poi così lontana. L'uso anche del termine gli uomini di buona volontà, anche se direttamente, cioè linguisticamente parlando, come traduzione, non è la traduzione esatta del testo originale, che dice appunto
di buona volontà rispetto all'attuale.
Ma nell'uso comune è una frase che non ha diretto legame con Dio, non è un annuncio di chi è Dio. Dire gli uomini di buona volontà, uomini di buona volontà nel linguaggio comune, no, nell'uso di questa frase non si fa riferimento a Dio, anzi addirittura la si usa anche per chi non fa nessun riferimento a Dio, no? Quindi in questo senso non è centrata sul testo originale. Limitante non lo so, è centrata, cioè parte da un altro da un'altra angolatura, no? Da un'altra visuale, però indirettamente mi sembra che non sia poi così lontana, e quindi più o meno, sia pure in modo indiretto, la si possa considerare imparentata, almeno, non so se si può dire limitante, centrata linguisticamente come traduzione di sicuro, perché qui l'annuncio è Dio ama gli uomini e per questo vi ha mandato quelle frasi che dice prima, no? Vi è nato un Salvatore. Una cosa che mi era sfuggita nel ritornello di Maria, a cui accennavamo prima, una cosa che mi era sfuggita, quindi facendo un passo indietro, c'è un'altra cosa grossa che non ci deve, che non dobbiamo perdere, soprattutto nel evidente nelle altre due frasi che ho chiamato analoghe, quella del capitolo secondo versetto 33 e del capitolo secondo versetto 50, dove cioè questo accogliere, pensare, custodire, meditare nel suo cuore indica, non si indica in quelle frasi 33, non soltanto l'accoglienza, ma la stranezza, diciamo così per intenderci, la stranezza, la provocatorietà, il carattere sorprendente o che ti prende in contropiede dell'annuncio evangelico, sperimentato da tutti coloro che veramente lo accolgono, questa è una cosa anche questa universale del credente in quanto tale, che di solito ti spiazza, di solito ti sconcerta, di solito ti mette in crisi precedenti sistemazioni su cui si stava seduti tranquillamente. Cioè è una parola che richiede un ascolto particolare perché scombussola, che richiede, perché sorprende, perché prende in contropiede, richiede un approfondimento, un ascolto particolare, perché a prima vista non si capisce cosa voglia dire o dove voglia andare a parare. Vi ricordate l'atteggiamento descritto di Maria quando riceve l'annuncio? Rimase turbata a queste parole e si domandava, anche questa frase, sentite come è simile alle altre, si domandava tra sé e sé che senso avesse un tale saluto. Ricordate questa frase del racconto dell'annuncio? Sentite come è affine a quelle altre che dice il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che sentivano dire, non compresero quello che lui aveva detto. Sentite come in ogni caso si sottolinea quest'altra dimensione, no, della evangelizzazione, che è lo sconcerto che desta o la sorpresa, lo scombussolamento che desta e che fa dire: ma dove, cosa vuoi dire? Dove vuoi andare a parare? Cosa vuoi da me? Cosa c'entro io con questo? Com'è possibile questo con me? Questo sconcerto è l'altro aspetto che c'è in queste frasi ritornello, che ripeto, appunto perché ritornello sono estremamente interessanti, estremamente significative, sono sicuramente un centro di interesse. Questa è una cosa che mi ero dimenticato di dire. L'altra frase grossissima che qui viene usata per annunciare Gesù è quella messa in bocca a Simeone, quando dice appunto egli è qui per la rovina da una parte, per la risurrezione dall'altra di molti, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E questa è un'altra di quelle frasi slogan condensatissime della predicazione cristiana primitiva che sono state formulate, fabbricate precisamente per annunciare il Vangelo, per annunciare l'annuncio cristiano, come dicevo prima, per proclamare l'importanza di Gesù. Ho detto prima questa parola, vi ricordate? L'importanza fatale, epocale. Sì, di Gesù. Ciao. Questa frase in particolare sottolinea quello che ho detto, più di ogni altra in questi due capitoli, l'importanza di Gesù. Perché? Tutte le parti di questo versetto girano attorno precisamente a questo, cioè all'importanza fatale dell'avvento di Gesù per le sorti di ogni uomo e di tutti gli uomini. Fatale in che senso? Che dall'accoglienza e dal riconoscimento o non accoglienza e non riconoscimento di questo avvento, le sorti delle persone singole, dei popoli, di ogni uomo e di tutti gli uomini, cambiano radicalmente, sono o rovina o risurrezione. Segno di contraddizione vuol dire precisamente una presenza che è fatta segno di due atteggiamenti opposti, l'accoglienza o la non accoglienza. E proprio perché fatto oggetto di accoglienza o di non accoglienza, di riconoscimento o di non riconoscimento, smascheratore, segno smascheratore dei pensieri di molti cuori, cioè il cuore nella Bibbia è la dimensione più profonda dell'umano, quella che Dio solo scruta, quella cioè che non appare, quella che non si vede, ma che sta a monte, anzi alla radice di quel che si vede. Quindi l'interiorità, la coscienza, il luogo delle decisioni, la sede della libertà, noi diciamo frasi diverse per dire ciò che la Bibbia dice con una cosa sola, il cuore. Come sentite, qualcosa di ben diverso dall'uso moderno del termine cuore, che sta nella sfera del sentimento, è una immagine di tipo sentimentale. Qui invece è tutto un altro paio di maniche. Ora, svelare i pensieri di molti cuori indica precisamente mostrare, far vedere, rendere visibile l'impatto con Gesù, quale impatto si ha con Gesù, mostra o smaschera da che parte si è. Se cioè nel fondo del cuore, cioè là dove Dio solo vede o dove nessuno penetra, si è credenti o no, si è dalla parte di Dio, dalla parte, qual è l'altra parte, l'abbiamo già accennato prima, secondo il Vangelo di Luca, tutta la figura di Gesù, l'avvento, l'operatività è presentata in questo quadro, o dalla parte del regno di Dio o dalla parte del maligno. Svelati i pensieri di molti cuori vuol dire appunto dall'impatto con Gesù si mostra, diventa dimostrabile, appare, da che parte si sta, da che parte si è fatta l'opzione fondamentale della propria vita, da che parte pende la bilancia. In un altro modo, con tutt'altre parole, ma sostanzialmente simile, un altro evangelista sottolinea la stessa cosa dell'annuncio di Gesù, l'effetto che fa nelle persone l'annuncio di Gesù. Il Vangelo di Giovanni, nel capitolo terzo, nei versetti verso metà, cioè i versetti 17-21, dice testualmente così, Giovanni 3:17-21: Dio ha mandato il Figlio suo nel mondo non per giudicare il mondo. Qui nel Vangelo di Giovanni giudicare significa condannare, non per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Poiché chi crede in lui, credere in lui in Giovanni significa precisamente, nel vocabolario del quarto Vangelo, significa precisamente l'accoglienza, l'andare incontro, il rispondere, poiché chi crede in lui non è condannato, sentite che giudicare voleva dire condannare, sentite dal contesto, ma chi non crede si è già condannato da sé. E poi per spiegare questo, che è il discorso fondamentale, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il motivo del giudizio o della condanna è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male o è venduto al male o è dalla parte non del regno di Dio ma da quell'altra, odia la luce, non vuole venire alla luce, perché alla luce verrebbero smascherate le sue opere. L'impatto con Gesù, sentite che anche qui viene presentato con tutt'altre parole, quelle tipiche del vocabolario del quarto Vangelo, nello stesso modo, segno di contraddizione. Cartina al tornasole, rivelatore di da che parte sta l'opzione fondamentale di una vita, in che modo uno sta o ha deciso di orientarsi nel suo profondo, nel profondo di sé. I pensieri dei cuori è una frase, per confermarvi quello che stiamo dicendo, che nel Vangelo di Luca, proprio qui nel prologo, si trova in un altro passo, non so se ve lo ricordate, nella preghiera di Maria, il cosiddetto Magnificat, a un certo punto ricompare questa espressione nella frase: ha disperso i superbi coi pensieri del loro cuore. Sentite, pensieri del cuore, la stessa espressione biblica, tipicamente biblica, che si trova qua, i pensieri dei cuori. Qui pensiero sta per progetto e cuore sta per, abbiamo detto, stanza dei bottoni, luogo del governo, sede della libertà o profondo, più profondo, no? Di noi, l'interiorità più personale, più decisiva, la sede delle decisioni. I pensieri del loro cuore, dei superbi, di quelli che qui vengono chiamati superbi, cioè i progetti di vita dei superbi, sono precisamente di tipo protagonistico, affermazione di sé, idolatrico, autoidolatrico, no? Egocentrico, come volete dire, insomma, no? I progetti di vita dei superbi sono questi, allora si dice di Dio, che è caratteristico di Dio e dell'azione di Dio nella storia, di disperdere o di fare in modo che i progetti di vita di chi pensa di essere Dio ma non è, si comporta come se fosse Dio ma non è, vengano come si dice, smantellati. Chi è Dio? Colui che smantella, secondo questa bellissima frase del Magnificat, colui che smantella alla radice le pretese protagonistiche, i progetti egocentrici dell'uomo. Ed è proprio così, perché l'esperienza lo conferma, perché là dove baricentro di una vita diventa l'adorazione di Dio, perde ogni e qualunque consistenza l'affermazione di sé. Tant'è vero che si entra nell'amore, cioè nella capacità di amare, nella dedizione. Viceversa, là dove non entra nel progetto di vita fondamentale l'adorazione di Dio, che cos'è che il polo che prende il sopravvento? È l'idolatria, come la chiama la Bibbia, cioè l'adorazione dell'uomo. È una frase profondissima, come vedete, non è presa qui dal Vangelo di Luca, è presa dalla Bibbia, ma anche qua invece, dove il Vangelo di Luca la usa in proprio nel nostro versetto, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, indica la funzione salvifica, decisiva, fatale, epocale, l'importanza terribile dell'avvento di Gesù nella storia, che diventa come lo spartiacque, la bilancia su cui si pesano i progetti di vita. Il progetto di Gesù, il progetto antitetico. Ecco perché egli è segno di contraddizione, cioè la bilancia, il punto, il bilanciere, su cui si vede da che parte pende il progetto di vita. Altre frasi di altri evangelisti diranno, sai che la troviamo anche in Luca, no? Forse, non mi ricordo se è riferita da Luca o da Matteo questa frase di Gesù, un detto di Gesù che dice qualcosa di analogo: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde, oppure perde se stesso, oppure nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Un vocabolario diverso, ma per la stessa cosa. Sentite dunque la profondità di questo annuncio su Gesù. Chi è Gesù, o l'importanza di Gesù contenuta in questo versetto? Egli è qui, cioè è venuto, per essere segno di contraddizione. E la contraddizione è rovina o risurrezione. Perché? Perché dall'impatto con lui, dalla sua presenza nella nostra storia, si rivela in modo inequivocabile. Egli è, come dire, il rivelatore inequivocabile, il bilanciere, come dicevamo prima, di due sole possibilità di impostare la vita o di fare uso della propria vita: quello che lui è, fa e dice, e quello antitetico, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Di nuovo sentite sullo sfondo quella tipica presentazione del Vangelo di Gesù nel Vangelo di Luca che vi accennavo prima, e cioè il suo arrivo mette immediatamente in atto un duello tra due avversari, tra due posizioni opposte. Egli è nel centro, tra queste due posizioni opposte. Egli è il baricentro, il segno di contraddizione. Vi dicevo prima, lo vedrete subito già nei capitoli successivi, la comparsa di Gesù mette immediatamente in atto uno scontro epocale tra due avversari, tra il regno di Dio e il regno di Satana. Qui in quella frase c'è dentro già sullo sfondo tutta questa visuale importantissima della venuta di Gesù, dell'importanza di Gesù presente nella nostra storia come l'evento o l'avvento epocale supremo della nostra. E da questi accenti del modo come è presentato Gesù che voi capite perché il Vangelo è stato chiamato Vangelo, cioè la grande notizia. Perché è stato consegnato da una generazione all'altra della prima comunità cristiana finché è diventato scritto per poter essere consegnato a tutte? Perché si tratta di qualcosa di totale. Ciao. Poi l'altra frase che aveva accennato la...
sembra quello della
mangiatoia,
anche dei primigeni
e dell'albergo.
Ah, la frase sulla mangiatoia, capitolo secondo, versetto 7. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Dunque, in italiano chiaramente mangiatoia è il luogo dove si mangia, ma quindi al limite etimologicamente potrebbe significare la mensa. Ma qui si tratta di un termine tecnico per indicare un luogo di una stalla, in contrapposto ad un luogo che non è una stalla. Nella stessa frase vengono contrapposti due luoghi e si dice che si ricorre ad uno perché non c'è posto nell'altro. La frase è sicuramente antitetica, no? I due luoghi sono sicuramente messi in rapporto di uno esclude l'altro, no? Perché non c'era posto per loro nell'albergo. Solitamente questa frase dell'albergo, la traduzione italiana di albergo, viene intesa come, no, i luoghi di accoglienza della gente venuta a Betlemme per il censimento, una specie di concorso, diremmo, eccezionale di gente, no? Di massa. In realtà il termine usato qui dal Vangelo secondo Luca indica precisamente il luogo dove solitamente si passa la notte per le carovane in viaggio, un luogo frequentato da molte persone, un luogo, come dire, pubblico. Qui tra il